Ringraziamo, ci fa molto piacere poter ospitare Stefano Tavoletti, mental coach di tanti sportivi professionisti. Stefano, buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi.
Ce l'abbiamo?
Sennò... Ciao Giulio, come stai?
Sì, ciao, sì. Stiamo bene, grazie.
C'è un po'
bene,
in ritardo sulla connessione.
Sì, sì, ti sentiamo Stefano. Allora, parte direi...
Mi sentite?
Sì, sì, noi sì, sì. Un'importanza assoluta quella della testa, no? Una domanda un po' birbante, Stefano. Assistendo lo sportivo, quante volte il lavoro da fare è indotto dal metodo o dal carattere dell'allenatore?
Quante volte è indotto?
Quante volte il lavoro che fai sullo sportivo è indotto dal carattere o dal metodo dell'allenatore? Cioè, voglio dire...
Domanda un po' birbante.
Ho fatto una domanda birbante.
Sì.
Cioè, ora, non abbiamo detto chi assisti, per cui ognuno si può fare le idee che vuole, no? Però,
no.
Come, a parte questo,
allora,
a parte le battute, sì.
Però... Allora, sicuramente l'allenatore influenza tantissimo l'atleta. E spesso nelle nostre coaching, nelle nostre conversazioni, il 70% mi raccontano di quello che fa l'allenatore, quello che mi dice, quello che mi fa. Io, chiaramente, il mio è un lavoro solo sull'atleta e quindi cerco sempre di spostare il loro focus su altre cose, però ti posso assicurare, Giulio, che fanno molto molta attenzione al comportamento dell'allenatore e soprattutto alla coerenza dell'allenatore. Se è coerente con quello che dice e quello che poi fa.
E quindi diciamo il lavoro...
Avevo avuto giocatori influenzati tantissimo.
Influenzati tantissimo dal...
Purtroppo un ritorno di cuffia, arrivo sempre...
È un po' in ritardo della connessione, Stefano.
Forse
sì.
È tre o quattro continenti lontano da noi, non lo so. Se... Pronto, ci sei Stefano?
No, noi sono qua ora, sono qui. Penso di essere... sono a pochi chilometri da voi. Però arrivo sempre in ritardo.
Bene, allora c'è il satellite di Musk che ci sta turbando. Ma presumevo che... perché stasera parliamo di come si sceglie un allenatore, no? E nello scegliere l'allenatore ovviamente dobbiamo anche...
Sì.
Pensare a che persona è, qual è il tipo di rapporto che poi crea o ha creato anche nelle sue precedenti esperienze con i calciatori. Però quindi la considerazione che ci viene spontanea è che comunque al di là dell'aspetto tattico, come la mette la difesa? La mette a tre, gioca a quattro, tiene due centrocampisti davanti, vuole la mezzala, vuole gli esterni. Però ancora non si lavori sufficientemente su quelle che sono le caratteristiche e il cosiddetto fattore umano, ecco, dell'allenatore.
Esatto.
Che dici te? Anche per la tua esperienza.
Sì. Allora, il giocatore è difficile anche esaminare l'allenatore. Io ho lavorato anche con diversi allenatori. Chiaramente sono i primi che non sanno gestirsi emotivamente. E quando non sanno gestirsi emotivamente succede quello che succede. Quindi è difficile anche la scelta dell'allenatore, perché abbiamo visto anche Guardiola, ad esempio, che è addirittura arrivato anche ad autosabotarsi con tutti quei grafi, quelle cose. L'allenatore è un essere umano che, come i giocatori, perde facilmente la bussola. Ecco perché sarebbe importante avere sempre queste figure professionali all'interno degli staff.
Sì, ma al di là degli staff,
perché...
scusami, prego.
No, perché dicevo, il giocatore purtroppo ti scruta già da come entri nello spogliatoio, già da come dici buongiorno. Lui capisce subito che giornata stai passando, cosa ti sta turbando, eccetera. L'allenatore a volte non si rende conto di questo, ma ti posso assicurare, ho lavorato anche con le squadre e quindi conosco bene gli spogliatoi, che il giocatore ti scruta, ti studia fin da quando entri. Senti. E quindi... No, dimmi Giulio.
No, dicevo, sì, allora, quindi è un aspetto fondamentale questo del fattore umano, e che quindi lo si valuta poco. Però hai detto una cosa che mi ha incuriosito. Dici, l'allenatore in genere fa fatica intanto ha difficoltà a gestire le proprie emozioni, diciamo così, e comunque fa fatica a trovare una figura con la quale aprirsi, confrontarsi. Tu hai parlato dello staff che sempre con difficoltà si mettono queste figure e magari abbiano la capacità di lettura del momento, degli animi,
sì.
Però in uno staff, dal mio punto di vista, l'allenatore poi finirebbe per essere troppo leggibile, e quindi come head coach bisognerebbe che qualcosa rimanesse dietro un pochino un paravento. Ma lui, ma lui sicuramente qualcuno o uno bravo con cui parlare ne avrebbe bisogno. Però non
ha tantissimo.
Fanno tanta fatica come categoria.
E fanno fatica perché non c'è apertura. Bravo. Ti spiego, io ho lavorato con diversi allenatori senza fare nomi. All'inizio bello il mental coach, mi piace, figata e tutto, poi subentra un forse dettato anche dall'ego, non lo so, la paura di perdere un po' di leadership, subentra il fatto che l'allenatore dopo vuole fare le cose lui. E non avendo, come quando a volte si sente, no? Che arriva l'allenatore e quando le cose non vanno bene dice, l'allenatore arriva e dice, ho già capito tutto, lavorerò sulla testa dei giocatori, ma spesso non hanno le competenze per lavorare sulla testa dei giocatori, perché sono i primi a non lavorare su di sé. Quindi non lavorando su di sé, come fai dopo a lavorare a capire le dinamiche di quello che succede nella testa degli altri? Alla Fiorentina l'anno scorso abbiamo avuto un allenatore che facilmente era visibile che perdeva facilmente la bussola, no? Ma sì, me lo dicevano magari anche, cioè, e a volte rischi di non dare d'ansia il giocatore, sai quante volte, Giulia, mi hanno detto i giocatori, quando vedo l'allenatore che comincia a sbracciare e guarda verso la panchina o guarda verso il pubblico, no? È chiaro, tu ora, è tanto che segui il calcio, lo sai, queste scene l'avrei vista tante volte, no?
Certo.
Quando l'allenatore sbraita e guarda verso il pubblico con le spalle, il giocatore va in crisi. Sembra una stupidata, ma va in crisi, perché in quel momento lì dice, io avrei bisogno di calma, certo. Avrei bisogno dell'allenatore che mi dà serenità, avrei bisogno non della critica, non dell'urlo. E purtroppo, non sanno gestirsi, perché come le cose vanno male perdono facilmente la rotta.
Quindi
ce ne sono pochi alleati.
No, quindi quello che dici mi fa pensare, siccome bisogna trovare sempre una soluzione ai problemi, bisognerebbe che dove questi allenatori vengono formati al settore tecnico si desse una particolare importanza a questo aspetto, cioè alla necessità di figure che facciano... come dire, da specchio sull'allenatore, e permettere all'allenatore di lavorare su se stesso per essere anche più sereno con i propri calciatori.
Sì, perché se sono i primi che vanno in crisi, come fai a trasmettere serenità se
certo.
Sono i primi che vanno in crisi?
Però,
cioè, dimmi.
No, dal punto di vista dei ragazzi, l'integrità, l'onestà, la lealtà dell'allenatore sono dei valori che poi loro riconoscono,
loro
e apprezzano,
creano... fanno molta attenzione. Fanno molta attenzione. Una delle cose che mi viene detto dal giocatore è questo. Ad esempio, l'allenatore che dice: con me gioca chi si allena meglio, con me gioca chi si comporta bene, non guardo il nome, non guardo quello e quell'altro. E poi magari incoerentemente succede il contrario. È chiaro che dall'altra parte poi il giocatore perde un po' di fiducia, no? Perde fiducia perché dice, nello spogliatoio dice una cosa e poi si comporta in un altro modo. E purtroppo il giocatore ti timbra. Io dico sempre, il giocatore se lo prendi, se lo sai prendere nel modo giusto, io quando mi ricordo facevo il mental coach a Trapani in Serie B, ci fu un allenatore che mi disse: se a me l'allenatore mi sa prendere per il verso giusto, io vado in campo anche col ginocchio, c'è un dolone, capito?
Ora, perché però, chi ci piglia per il verso giusto sicuramente ha
poi in ogni
però bisognerebbe comunque avere una linea di coerenza
questo... la comunicazione lo sai la comunicazione lo sai, no? È basato sulla comunicazione verbale, non verbale, paraverbale. Quindi il verbale conta il 7%, ti puoi riempire di discorsi quanto vuoi il giocatore, ma poi conta tutto un insieme di cose. Se il tuo corpo, se il tuo atteggiamento è diverso da quello che dici, purtroppo si vede. Quindi è solo un discorso di comunicazione. Io credo che la comunicazione si insegni poco anche in questi corsi a Coverciano, dove magari abbiamo delle basi di psicologia, però la comunicazione, come comunicare nel modo giusto, il timbro della voce, l'atteggiamento, questo per me è basilare, ma io ho parlato anche con tanti allenatori, anche loro dicevano sì, è vero, però poi alla fine viene fuori quella parte di loro che alla fine dopo rischiano di sabotarsi con le loro stesse mani. Perché bisogna, cioè lo sai, c'è chi ha innato questa comunicazione e c'è chi invece ci deve lavorare. Abbiamo visto anche i gesti di Italiano, no? Quando il Bologna ha battuto la Fiorentina, quei gesti che c'ha magari istintivo, che poi è successo quella polemica con la Fiorentina, eccetera. Cioè, in quel momento lì loro non si gestiscono perché sono in preda completamente alle emozioni.
La mia curiosità, Stefano, riguarda anche i membri dello staff, perché ora sono sempre più numerosi. Che ruolo possono avere anche a livello psicologico, oltre chiaramente le varie mansioni? E quindi non mi riferisco solo magari agli specialisti della difesa, dei calci piazzati, eccetera, eccetera, ma per esempio anche ai vice generali, spesso si parla di Conte e Urialli, che magari... elementi che formano quasi più la coppia.
Esattamente, sì, ci vogliono figure del genere che sappiano interloquire nel modo giusto con l'allenatore. Purtroppo negli staff sempre più si vedono, come mi dice il mio amico Walter Zenga, ci sono tanti yes men negli staff, no? Dove tutti quanti, per paura o di perdere il posto, che vanno dietro all'allenatore e tutto. Ci vorrebbe, secondo me, anche un po' da dire: guarda, stai sbagliando, no? Stai comunicando nella maniera sbagliata. Un osservatore esterno, io quando ho fatto questo ruolo nelle squadre di calcio, io andavo dall'allenatore e dicevo: guarda che stai comunicando nella maniera sbagliata, guarda che te sei convinto di aver detto nel modo giusto il tuo discorso, ma sappi che non ti seguiva nessuno. Come non mi seguiva nessuno? Magari gli facevo delle foto e tutto quanto, lui diceva: cavolo, è vero, non mi segue nessuno. Perché a volte in quel momento lì l'allenatore, quando fa il discorso alla squadra, è talmente convinto di quello che sta dicendo, è convinto che tutti lo stanno seguendo, ma poi in realtà vedi che quello si lega le stringhe, quello si mette la maglietta, quello fa guarda da un'altra parte. Cioè è importante molto il ruolo dell'osservatore, secondo me, all'interno di uno staff. Quindi una figura che faccia anche da osservatore esterno, che faccia capire all'allenatore, ma che chiaramente l'allenatore accetti questa cosa, perché spesso abbiamo anche allenatori che sono un po' permalosi e quindi si fa come dico io e stop. Chiaro.
E anche il famoso ma c'è anche il famoso o secondo collaboratore, quello che di prassi è quello che parla di più con i calciatori, quindi consente magari anche all'allenatore, chiamiamolo in prima, di mantenere quella giusta distanza dalla squadra,
infatti.
Magari anche per rafforzare la propria autorevolezza, no? Ecco.
Però... Ma dovrebbe essere così, Giulio. Invece spesso c'è il ruolo dell'allenatore che magari va dal suo aiutante, dal collaboratore, magari va a chiedere. Perché purtroppo tanti allenatori hanno paura, hanno, io non lo so, questi timori da dove derivano, però spesso mi è capitato anche dall'allenatore che va dal suo aiutante e dice: cosa hanno detto i giocatori, parlavano di me, cosa sta succedendo,
certo.
Quello mi guarda male, cioè purtroppo ci sono anche queste dinamiche. Quindi ti dico, però ecco, un pochino più tutto in maniera più soft, come io lo vedrei più in maniera più semplice la cosa. È tutto un po' troppo esasperato, secondo me.
Stefano, ma te è importante, è l'ultima domanda che ti possiamo fare,
Sì.
che l'allenatore conosca il contesto ambientale e abbia, quello la chiamano acculturazione sulla piazza, cioè si va a allenare il Genoa, bisogna sapere tante cose, ecco, bisogna aver
Ah sì,
studiato, aver studiato, bisogna
sicuramente è
sapere
importante
con chi
anche
sa a che
per entrare
fare.
in sì, esattamente, per entrare anche in empatia col tifoso, con la città, con gli stessi giocatori. Abbiamo visto Ranieri, Ranieri è tornato a casa ad allenare la Roma e di casa, cioè lui da buon romano e tutto quanto, sa usi e costumi, insomma, ci ha
Certo.
messo pochissimo a
Sì,
riambientarsi.
ma anche diciamo,
Spesso
ha lavorato anche sull'identificazione, così. Cioè, questo addirittura permette a un allenatore di Roma, con tutti i suoi trascorsi, conosce la piazza alla perfezione, anche ai calciatori, ai nuovi arrivati, quelli arrivati quest'anno, permette anche di fare qualcosa di più, ecco, arrivare anche alla identificazione, no? Che cioè lui
sì.
si identifica nella piazza addirittura.
Esattamente, ed è quello che forse sta facendo un po' fatica Palladino, a mio avviso.
Sembra di sì.
Cioè, no?
Stefano.